Pensatech, un tuffo nel mondo del digitale e dell'innovazione.
È supportato da Making Bo, la community di makers del Fab Lab Bologna, il laboratorio dove trovi strumenti e persone per realizzare i tuoi progetti. fablabbologna.org, Piazza dei Colori, Bologna.
Follow us, @ Pensatech.
Buongiorno, buongiorno ascoltatori, benvenuti qua a una nuova puntata di Pensatech. Un tuffo nel mondo del digitale e dell'innovazione dove tanti, tanti parlano. E se lì è stato luogo anche della commozione, ne parlavamo anche durante la conduzione di domenica. La commozione per i fatti di Parigi, addirittura Facebook che mette un algoritmo per mettere la bandiera francese sopra i propri profili. E tanto si è detto al riguardo. C'è qualcun altro che parla anche nel mondo online ed è quello che possiamo chiamare la controparte di tutta questa vicenda, cioè i terroristi, possiamo chiamarli così, di Daesh, ovvero l'ISIS, quella che viene chiamato anche il cyber califfato, cioè la capacità di muoversi online da parte di queste persone. E allora, per parlare di questo, noi abbiamo al telefono Nicola Bruno, giornalista, cofondatore di F5, e a proposito, noi l'abbiamo sentito anche su questi temi, già perché ha scritto una parte del quinto rapporto sui conflitti di Caritas, che si chiama Cibo di Guerra. La sua ricerca era proprio dedicata alla comunicazione online dei maggiori media internazionali, ma anche appunto dai gruppi come quello dell'ISIS. Buongiorno Nicola Bruno.
Buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Allora, proprio da lì partiamo, perché tu stesso mi hai segnalato l'ultimo video pubblicato dall'ISIS, Nessuna Tregua, possiamo tradurlo in italiano. Un video, insomma, che dicevamo continua, no, sul segno, sulle modalità di comunicazione dell'ISIS online, come fosse un videogioco, abbiamo detto.
Sì, a metà tra un videogioco e un video di Scientology. Si vede appunto da una parte tutte queste dinamiche di grafica animata, di una forte post-produzione proprio stata fatta sul video, si vede che c'è stato un lavoro con moltissimi editor, moltissimi esperti di montaggio, di grafica, via dicendo, e dall'altro c'è una forte chiamata a far parte, a entrare di Daesh, a far parte degli entranti dell'ISIS. Diciamo che è un video che rende proprio chiara qual è la strategia dell'ISIS con tutti questi video, con tutta questa presenza sui social media, proprio una strategia di chiamata alle armi, una strategia per coinvolgere il più possibile ragazzi, ragazzini occidentali per lasciare il proprio paese e andare a abbracciare le armi con loro.
Sì, un target internazionale, no? Diciamo anche è un video in 5 lingue.
Sì, infatti, proprio questo. Tra l'altro, proprio nei giorni scorsi è uscito un interessante reportage del Washington Post che analizza un po' proprio come funziona la macchina di produzione di tutta la macchina mediatica, diciamo, dell'ISIS, un reportage che è stato fatto grazie ad alcune rivelazioni di persone che avevano fatto parte dell'ISIS e adesso sono in Marocco, che hanno abbandonato appunto il movimento, e si parla di una macchina complessissima dove chi lavora nel settore dei media ha addirittura più benefit rispetto a chi sta sul campo e combatte, una macchina in cui ci sono degli americani soprattutto che fanno la parte di supervisione, di editing, di tutti i video soprattutto, e infatti nel video che citavi prima tu, Damiana, si può vedere benissimo proprio tanta cinematografia americana, sembra Van Damme, è stato scritto per come è stato montato il video. E soprattutto emerge una forte consapevolezza mediatica che poi è pervasiva e parte dei video, ma in realtà arriva attraverso Twitter, ma arriva anche ai social network più piccoli e meno conosciuti, tra cui anche quelli che adesso sono un po' più nell'occhio del ciclone, come ad esempio Telegram, che è una sorta di WhatsApp, diciamo, però con molte più però in cui i messaggi sono cifrati, quindi c'è molta più sicurezza per chi scrive, che di recente ha deciso di sospendere alcuni account, una mossa che per alcuni è stata vista un po' controversa, in quanto Telegram ha sempre garantito la libertà di espressione a chiunque, che però si è resa necessaria dopo i fatti di Parigi, diciamo.
Cancellato tra l'altro alcuni canali, cosa che io in realtà ho scoperto in questo dibattito, no? Esistere i canali di Telegram, quelle che sono un po' i messaggi broadcast invece nel corrispettivo di WhatsApp, che tra l'altro canali che però non sono criptati, nel senso che, lo ricordiamo, in questi sistemi di messaggistica la comunicazione è criptata solo quando è one to one, cioè
uno a uno.
Esatto. Quindi io ho la chiave pubblica e privata e insomma non funziona con invece i gruppi, non funziona con i canali, eccetera, eccetera. Tratto di questo, già ve lo anticipiamo, ne abbiamo parlato anche ieri in un'intervista con Carola Frediani, che tra pochissimo vi facciamo ascoltare. Carola Frediani, che in questo momento invece è impegnata a Pavia in un convegno dedicato ai Bitcoin, per un pugno di Bitcoin al collegio Ghislieri, quindi proprio in questo momento sta intervenendo per parlare dei Bitcoin, che dal deep web sono ormai diffusi invece anche nella Silicon Valley. Vi ricordo i nostri contatti, intervenite anche per dire la vostra al 348 7649289 con un sms o un messaggio WhatsApp, ma ci potete scrivere anche con la mail a diretta@radiocittadelcapo.it. Vi ricordo anche su Twitter il nostro chiocciolina Pensatech con il CH. Nicola Bruno, tornando a parlare di questo video, no, dell'ISIS, un modello che mi ricorda molto sono anche gli spot che all'epoca lanciò Al Jazeera quando lanciava i suoi speciali sulla primavera araba. È una modalità molto simile, non so se è stata anche proprio ripresa pari pari.
Sì, sicuramente, perché tra l'altro i rapporti tra Al Jazeera e Daesh sono da sempre molto stretti, per il semplice motivo che Al Jazeera segue molto da vicino tutto quello che fa Daesh, e sicuramente Al Jazeera ha avuto un ruolo fondamentale, ricordiamo già prima con Al Qaeda, quando ancora appunto invece di questi video hollywoodiani c'erano le semplici VHS di Bin Laden prima e poi degli altri leader, Al Jazeera ha sempre avuto un ruolo fondamentale nella distribuzione, tant'è che è spesso anche criticata per questo suo ruolo per trasformarsi in cassa di risonanza dei movimenti jihadisti. Diciamo che se c'è una questione, cioè sicuramente Al Jazeera ha influenzato il linguaggio dell'ISIS, ma si vede molto di più, secondo alcuni esperti, proprio studiando l'evoluzione di tutti i messaggi, appunto da Bin Laden a arrivare a oggi, c'è un'evoluzione per cui se i primi video erano tutti centrati sul leader, sul leader che parlava e cooptava dall'alto dal suo essere proprio leader, adesso nei video, ma anche in tutti gli altri materiali che mette in circolazione l'ISIS, si vede pochissimo la figura dei leader. Diciamo che si presenta più come un movimento distribuito, come un movimento partecipativo, dove tutti possono entrare, tutti possono sentirsi parte senza avere più questa gerarchia che c'era prima. E soprattutto c'è un approccio che diciamo molto più orientato al marketing anche. Adesso è tutto brand, l'ISIS è un po' diciamo come la Coca-Cola, come la Pepsi, e questo lo dicono alcuni studiosi che hanno analizzato proprio come è cambiata la comunicazione negli ultimi mesi dell'ISIS. Una ricercatrice ad esempio ha notato un fatto interessante: quando il 12 luglio c'è stato un cambio del logo dell'agenzia dell'ISIS, questo cambio del logo è stato osservato su tutti i contenuti e tutti i video che sono andati in onda quello stesso giorno, quindi c'è anche una forte centralizzazione, una gestione centralizzata della comunicazione, che viene confermata anche dalle testimonianze fatte al Washington Post di recente da alcune persone che facevano parte appunto del settore media dell'ISIS, che parlano di studio di produzione dove ci sono, non so se ne parlava di uno vicino ad Aleppo, dove ci sono più di 100 persone soltanto che si occupano di tutta la divisione media, si va dalla produzione dei magazine alla gestione degli account social, alla semplice attività di chat appunto sui nuovi strumenti, fino a chi invece va nei forum o va nei commenti a fare un po' di guerriglia informativa. Si parlava addirittura di 36 diversi media office sparsi in tutto il mondo arabo e africano, che vanno appunto non solo dalla capitale, da Raqqa, ma anche in Libia, in Afghanistan, in Africa. Diciamo una struttura che è molto più organizzata e molto più strategica rispetto a Al Qaeda. Al Qaeda era un'organizzazione che comunicava bene anche grazie appunto alle VHS, ai videomessaggi poi trasferiti su YouTube, però era di una lentezza per produrre un video, tra un video e l'altro passano spesso mesi. Lo stesso magazine che produceva all'epoca Al Qaeda usciva, non era periodico, usciva ogni 2-3 mesi, non era mai frequente. Invece adesso l'ISIS ha una pervasività e soprattutto una capacità di essere real time che è impressionante. È stato calcolato di nuovo da un altro studio che solo in un mese l'ISIS ha prodotto online più di 1000 pezzi di propaganda, cioè più di 1000 diversi contenuti che vanno appunto dal video al tweet, all'articolo o alla semplice minaccia.
Ecco, a questo proposito lo accennavi tu prima parlando di Al Jazeera, pubblicare o no? Nel senso che il dibattito è aperto, lo vediamo anche dal il sito dell'Huffington Post italiano che abbiamo linkato su Twitter e che contiene appunto questo nuovo video dell'ISIS. Andando a vedere nei commenti sono tantissime le persone che dicono: ma perché li pubblicate? In qualche modo fate il loro gioco. Ecco, allo stesso modo, insomma, anche rispetto al dibattito che facevamo prima su Telegram e sui canali cancellati, no? C'è chi dice bisogna cancellare tutto, e c'è chi dice beh, comunque bisogna avere il polso invece di cosa dicono questi, e in qualche modo anche può essere uno strumento per monitorarlo. Dal tuo punto di vista, come si stanno muovendo anche i media internazionali su questo tema?
Sì, diciamo che appunto questi video sono dei cavalli di Troia, nel senso appunto vanno a sfruttare proprio cioè la capacità dei media occidentali di essere cassa di risonanza. Da una parte appunto c'è la questione, è un video che non posso nascondere, si trova online, sarebbe anche ridicolo tagliarlo, dall'altro si dice anche se non lo metto censuro, in realtà non offro un'informazione completa ai miei utenti che possono guardarlo e farsi un'opinione e via dicendo. Diciamo che però io capisco benissimo la questione informativa della libertà di espressione, è fondamentale e riguarda tra l'altro soprattutto anche Twitter, Facebook, anche le operazioni di Anonymous che sono state fatte, che presentano alcuni problemi. Il modo più intelligente secondo me è sempre quello di mostrare quello che è stato fatto, quindi mandare, trasmettere, pubblicare il video, ma con un editing, cioè con appunto il giornalista che interviene, che spiega, che dà una contestualizzazione, di modo che non si diventa dei semplici cassi di risonanza del loro messaggio, perché appunto un conto è se un adolescente vede questo video tipo un videogame, tipo film di Hollywood, dove tutto sembra bello, tutto sembra eroico e poi sembra un futuro radioso, un altro conto se lo stesso video è introdotto da un giornalista che lo commenta e spiega anche cosa, dà anche altri dati, altri fatti sull'ISIS.
Ecco, allora per parlare anche della reazione dei media online su questa cosa, io direi di ascoltare l'intervista che abbiamo fatto a Carola Frediani, lo ricordiamo, giornalista della Stampa, che lei è cofondatrice di F5, e tuo collega Nicola Bruno. Se puoi rimanere in onda, l'ascoltiamo insieme e poi commentiamo. Su questa cosa io direi di ascoltare l'intervista che scusate, in questo momento ho un attimo di ritorno dello streaming. Ecco qua l'intervista a Carola Frediani.
La premessa che appunto ISIS utilizza tutte le piattaforme online di fatto, e in particolare aveva privilegiato molto Twitter dal punto di vista appunto della diffusione di messaggi e propaganda. È chiaro che anche le piattaforme hanno reagito, Twitter in particolare dopo l'uccisione di James Foley aveva cominciato a cercare di chiudere di più account jihadisti, ultimamente Telegram che anche è abbastanza utilizzata, devo dire, dai pro ISIS, ha iniziato a chiudere dei gruppi. E poi l'azione di Anonymous, che è un'azione che si era già avuta, ad esempio, dopo gli attacchi a Charlie Hebdo, che è ripartita dopo quelli di Parigi, con varie campagne portate avanti anche da gruppi, diciamo, diversi e con risultati diversi. Diciamo, le attività che puntano a sospendere, ad esempio, i profili Twitter, che sono portate avanti appunto in parallelo, da un lato dalla stessa Twitter, dall'altro dalle segnalazioni di utenti e, ad esempio, delle campagne come quella di Anonymous, secondo alcuni studiosi avrebbe contribuito a, come dire, mantenere mettere una sorta di tappo sull'attività online di ISIS, quindi avrebbe avuto una certa efficacia da questo punto di vista. Poi ci sono altre critiche che però sono rivolte a questo tipo di attività, però se guardiamo appunto semplicemente dal punto di vista di togliere voce alla propaganda, secondo alcuni in parte questo potrebbe avere funzionato, quantomeno a limitare questa attività. In realtà dipende da quanta importanza noi diamo alla capacità, diciamo, seduttiva dell'ISIS di usare questi mezzi per veicolare i propri messaggi anche, ad esempio, a occidentali o a chi cerca di reclutare nei nostri paesi. Quindi dipende molto da questa valutazione.
Come tu ben si insegni in Deep Web, esiste però tutta una parte del web che è più difficile da monitorare. In questo caso tu parli anche di Dark Web. Aiutaci a capire la differenza.
Il Dark Web è semplicemente sono delle reti, dei software che permettono di navigare in anonimato e anche di creare dei siti web che mantengono l'anonimato, diciamo, di chi li ha creati, e sono difficili quindi da localizzare, da individuare. Diciamo che sì, chiaramente anche lì è presente l'ISIS, anche ad esempio con un sito che è aperto pochi giorni fa, che raccoglie apparentemente soprattutto molto materiale di propaganda, però non è niente di nuovo, nel senso che software anche di crittografia, anche delle comunicazioni, sono usati da anni dai gruppi terroristici, non la definirei una novità. E peraltro poi su questa cosa c'è stata anche molta polemica, perché all'inizio si è subito detto che gli attentatori di Parigi avrebbero usato crittografia e cose di questo tipo per nascondersi, essere invisibili, eccetera. Poi è emerso che ad esempio hanno utilizzato sicuramente invece anche dei telefonini con dei messaggi in chiaro, e quindi va molto ridimensionato anche, diciamo, questo spauracchio. Purtroppo ogni volta che ci sono degli attentati torna la tentazione no, di metterli sul banco degli imputati, però sempre con scarse prove al riguardo, e comunque, come sostengono la maggior parte degli esperti del settore, cioè discorsi del tipo dobbiamo limitare, bandire, indebolire la crittografia, software di questo tipo non hanno proprio senso neanche da un punto di vista tecnologico.
E perché poi effettivamente si può togliere la crittografia di Telegram, si può, insomma, tra 10.000 virgolette, però la crittografia, insomma, è vecchia come sono vecchie le guerre. Nicola Bruno, continuando su questo filone, no? Quanto la cosiddetta lotta contro il terrorismo può influenzare anche sulle nostre libertà di comunicazione e di informazione anche?
Sì. Sì, ci sono dei rischi ovviamente da entrambe le parti. Non so, una delle polemiche a cui faceva riferimento anche Carola sulle operazioni all'Anonymous, no, di buttare giù gli account su Twitter e Facebook, era proprio quella che sono stati ad esempio silenziati degli utenti semplicemente perché erano arabi e musulmani, e quindi si era pensato che erano affiliati all'ISIS. Ma anche detto che naturalmente tutto ciò poi è vero anche al contrario, perché tutto il discorso, ogni volta che c'è appunto una questione di sicurezza nazionale, è sempre l'occasione giusta per mettere in dubbio o comunque andare ad attaccare quelle che sono le nostre libertà. Un esempio è questo sulla crittografia, appunto, che è un dibattito per quanto appunto abbastanza assurdo da molti punti di vista, perché non è così poi facile realizzare. Dall'altra però è, secondo me, rientra sempre più un discorso generale, far passare alcuni messaggi per cui a un certo punto è normale se ok, non riesco a entrare nelle tue comunicazioni criptate, però se entro in quelle tue non criptate va bene. Quindi diciamo che come in ogni conflitto, anche in questo conflitto che adesso c'è tra l'ISIS e l'Occidente, ma anche tra l'Occidente e i suoi stessi cittadini, le libertà sono sicuramente in gioco.
Qualcuno ha anche detto colpa di Snowden, nel senso, sto generalizzando, però insomma effettivamente la messa in pubblico del progetto Prism ci fa vedere come effettivamente il mondo occidentale, non solo gli Stati Uniti, il monitoraggio lo fanno a tappeto.
Sì, 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 come l'hanno sempre fatto a tappeto, anche al di là delle emergenze securitarie. Assolutamente. Colpa di Snowden sì, ma fino a un certo punto, perché poi in realtà tutti questi, cioè Snowden ha dato le prove, diciamo, di una serie di programmi di monitoraggio di cui si parlava da tantissimo tempo. Snowden è semplicemente detto, ha dato i documenti per cui gli Stati Uniti non si possono più nascondere dietro le mezze verità. Però sulla questione del monitoraggio lo sapevamo tutti noi, lo sapevano anche i gruppi terroristici che erano monitorati.
Non è una novità. Nicola Bruno, giornalista, cofondatore di F5, grazie mille per essere stato con noi, buona giornata.
Anche a voi, buona giornata. Ciao.
E oggi abbiamo voluto un po' approfondire quella che è la comunicazione online, guardandola anche dal punto di vista di chi non vive la rete nel mondo occidentale, e appunto i pro-ISIS sono ben attivi. Carola Frediani, all'inizio della nostra intervista, che abbiamo per ovvi motivi di tempo dovuto in parte tagliare, ci spiegava anche che il cosiddetto cyber califfato viene utilizzato come parola per indicare sia coloro che in generale utilizzano i media anche occidentali per diffondere le comunicazioni dell'ISIS, l'informazione, la propaganda, e quindi anche i social network, ma anche un vero e proprio gruppo di hacker che ha in passato fatto delle vere e proprie azioni di hacking, che è un po' il gruppo che cercava di contrastare anche Anonymous, gruppo che però pare essere stato fortemente colpito, decimato dagli attacchi. E addirittura si è detto che il loro capo è stato colpito da un drone recentemente, però questo gruppo, comunque le attività dell'ISIS sui social network, pare essere tornata parecchio. Con quali azioni e con quale efficacia da un punto di vista anche di azioni di hacking, è ancora tutto da vedere, è un po' troppo presto per dirlo. In chiusura vi facciamo sentire una breve riflessione che abbiamo fatto con Carola Frediani, anche alla luce dei quattro provvedimenti di espulsione firmati dal ministro dell'Interno Angelino Alfano verso quattro cittadini marocchini che abitavano da molti anni nel bolognese. Un'inchiesta, su queste frequenti ne avete sentito parlare anche in maniera molto diffusa nei nostri giornali locali della redazione informazione, ma con Carola abbiamo fatto un discorso generico sui materiali che queste persone avevano in possesso. Si è parlato di materiale scaricato da internet, e allora la domanda era: di che materiale stiamo parlando? Cioè, che materiale si può trovare nel deep o meno deep web sull'ISIS?
Materiale ce n'è tanto online ed è anche facile trovarlo. Ci sono ad esempio anche tantissimi fogli online, ad esempio molto utilizzata è Just Paste, questa piattaforma che ti permette di condividere dei contenuti online, e lì si trovano anche moltissimi manuali, anche manuali di sicurezza, diciamo, informatica, anche se molti di questi sono semplicemente dei copia e incolla di informazioni largamente esistenti in rete.
E siamo arrivati anche alla fine di questa puntata di Pensatech. Allora io vi ricordo i nostri contatti, ci potete scrivere sempre via Twitter al nostro chiocciolina Pensatech con il CH, e mi raccomando, ma anche la pagina Facebook di Radio Città del Capo.
Pensatech, un tuffo nel mondo del digitale e dell'innovazione.
È stato offerto da Making Bo, la community di makers del Fab Lab Bologna. Martedì e mercoledì sera, Corto Soccorso, la clinica dei progetti elettronici. Quando Google non basta, ci sono le persone. fablabbologna.org, Piazza dei Colori, Bologna.
Follow us, seguici su Twitter, chiocciolina Pensatech.